Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Latitudine Zero presenta Backstage Echoes. Tra echi lontani e vinili impolverati, memorie nascoste dove la musica continua a sognare. Un podcast di Eddie Marlo e Omar Serafini.
Non tutte le leggende del rock hanno riempito stadi né suonato in tutte le radio. Alcune sono nate dal rumore, dal caos, dall'immaginazione senza filtri e anche se non sono diventate icone universali, hanno lasciato un'impronta profonda quanto quelle che ce l'hanno fatta. Oggi riscopriremo 13 band degli anni 60 e 70 che meritano molto più amore di quanto abbiano ricevuto. 13. The Tubes. Immagina di trovarti in un teatro al buio e all'improvviso parte una chitarra con delay. Si accendono luci stroboscopiche e compare sulla scena un personaggio vestito da dirigente tossicodipendente di plastica e pillole che canta del vuoto esistenziale del mondo moderno. Non è uno spettacolo di Broadway né una satira televisiva. È un live dei The Tubes. Nati a San Francisco all'inizio degli anni 70, i The Tubes erano una rarità sotto ogni aspetto. Non si limitavano a suonare canzoni, costruivano universi. Ogni concerto era un'opera a sé stante, metà live musicale, metà performance teatrale. Usavano maschere, costumi, schermi, dialoghi e soprattutto un'ironia feroce. Non volevano piacere, volevano dire qualcosa. Il loro leader, Fee Waybill, era come un attore del metodo intrappolato nel corpo di una rockstar. Interpretava molteplici personaggi, dal decadente Quaalude a figure grottesche che rappresentavano il consumismo, la superficialità e il lato più oscuro della cultura americana. Musicalmente, i The Tubes erano inafferrabili. In un solo disco potevi passare dall'hard rock al funk, dall'hard pop al punk, con arrangiamenti curati, musicisti solidi e una produzione sempre rischiosa. Il loro brano White Punks on Dope era una feroce critica allo stile di vita di Beverly Hills. She's a Beauty, il loro maggior successo commerciale, mascherava da hit radiofonica una riflessione sull'idealizzazione femminile e sulla cultura dell'immagine. Perché non hanno sfondato di più? Perché erano troppo teatrali per il rock convenzionale, troppo satirici per la radio e troppo intelligenti per un'industria che preferiva le formule. Persino MTV, che inizialmente li aveva abbracciati, finì per abbassare il tono per paura dei loro contenuti espliciti. Ma tra musicisti, critici e fan con occhio allenato, i The Tubes furono e sono tuttora una band di culto. Non sono rimasti impressi nella memoria collettiva delle masse, ma hanno lasciato segni profondi in chi li ha visti o compresi. Ascoltare oggi i The Tubes è come aprire una capsula del tempo e scoprire che il futuro era già stato raccontato. Solo che non lo stavamo ascoltando. 12. The Pretty Things. Quando pensiamo alle grandi band britanniche degli anni 60, spuntano sempre gli stessi nomi. The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks. Ma molto raramente, sussurrato tra pochi, qualcuno nomina i The Pretty Things. Eppure, sotto molti aspetti, furono più crudi, più audaci e, sì, più avanti di molti loro contemporanei. Formatisi a Londra nel 1963, i The Pretty Things nacquero come una creatura selvaggia del R&B. Dick Taylor, chitarrista fondatore, aveva suonato con i Rolling Stones prima di decidere che voleva qualcosa di più rumoroso, meno levigato, più vero. Insieme al carismatico e ribelle Phil May, formarono una band che suonava come una strada sporca nel mezzo della notte, piena di curve, pericoli ed emozione. La loro prima fase fu puro garage britannico, distorsione, atteggiamento e disobbedienza. Brani come Rosaline o Don't Bring Me Down avevano un'energia elettrica che anticipava il punk di 10 anni. Mentre altre band cercavano di piacere al pubblico, i Pretty Things sembravano combatterci, e questo li rendeva diversi. Ma il loro vero colpo artistico arrivò nel 1968 con SF Sorrow, un album concettuale che molti considerano la prima opera rock della storia, precedente persino a Tommy degli Who. SF Sorrow raccontava la storia di un uomo che perde progressivamente ogni senso in un mondo sempre più freddo e alienante. Musicalmente, l'album era un viaggio psichedelico pieno di effetti, arrangiamenti audaci e testi carichi di tristezza. Commercialmente, fu un disastro. Non trovava posto, né in radio, né in TV, né nel business. Non erano abbastanza puliti per il pop, né abbastanza seri per il rock progressivo. Così finirono ai margini, come un segreto sussurrato tra musicisti e critici. Nonostante i fallimenti commerciali, i Pretty Things non smisero mai di evolversi. Negli anni 70 si buttarono sull'hard rock e sul glam, flirtando persino col proto-punk. Phil May, con la sua voce roca ed emotiva, continuò a guidare la band fino alla sua morte nel 2020. Fu una vita dedicata all'arte per l'arte, senza compromessi. Oggi parlare dei Pretty Things non è solo fare giustizia. È un invito a scoprire un capitolo dimenticato della storia del rock. Uno scritto con sangue, distorsione e verità. Onash Chee, Big Star. Ci sono band che sono state grandi, altre famose. Ma ce ne sono alcune pochissime che sono state importanti, anche se il mondo non se n'è accorto. Big Star fu una di queste. Formatisi all'inizio degli anni 70 a Memphis, Tennessee, i Big Star sembravano avere tutto per sfondare. Grandi canzoni, talento musicale, armonie vocali brillanti, chitarre limpide e cristalline, e una malinconia pop che suonava sincera, mai forzata. Ma quello che avevano in talento mancava in fortuna. Il loro album di debutto, numero 1 Record, 1972, fu una meraviglia. Dolce, onesto, pieno di dettagli, con canzoni come 13 che catturavano la confusione adolescenziale con una chiarezza quasi dolorosa. Era come se qualcuno avesse messo in parole e accordi l'emozione di innamorarsi per la prima volta e non sapere cosa farne. La critica lo adorò, la distribuzione lo distrusse. Era quasi introvabile nei negozi. E senza distribuzione, niente tour, niente radio, niente riconoscimento. Ma i Big Star non si arresero. Tornarono con Radio City, 1974. Un disco più affilato, più ansioso, più disilluso. Brani come Back of a Car e September Girls avevano tutto il potenziale per essere hit radiofoniche, se solo fossero stati trasmessi in radio. Tra frustrazioni, abbandoni interni e un'industria che non seppe o non volle scommettere su di loro, la band si sgretolò lentamente. Il terzo album, Third Sister Lovers, fu registrato tra ombre, confusione emotiva e rotture totali. Quello che ne uscì fu una sorta di diario musicale intimo. Bello, triste, disordinato, necessario. Non si trattava più di conquistare il mondo, si trattava semplicemente di lasciare traccia che erano esistiti. E anche se la loro storia sembrava finita nel silenzio, anni dopo iniziò a succedere qualcosa di incredibile. Musicisti come R.E.M., The Replacements, Teenage Fan Club, Wilco ed Elliott Smith iniziarono a citarli come influenza diretta. Le generazioni successive trovarono nei Big Star una sorta di segreto condiviso, un rifugio. Perché ascoltare i Big Star è come sentire che qualcuno ha scritto canzoni con la tua stessa tristezza, la tua stessa nostalgia, la tua stessa voglia che tutto conti più di quanto sembri. E questo a volte vale più di 1 milione di dischi venduti. Decimo, Blue Oyster Cult. A volte una canzone diventa così famosa da finire per oscurare tutto il resto. Ed è esattamente quello che è successo con i Blue Oyster Cult. Perché sì, Don't Fear the Reaper è un classico, un inno, un'eco eterna che risuona in film, playlist e radio da decenni. Ma se ti fermi solo lì, ti stai perdendo una delle band più complesse, intelligenti e misteriose del rock degli anni 70. Formatisi a New York alla fine degli anni 60, i Blue Oyster Cult erano una band fatta di contrasti. Da un lato, chitarre potenti, riff memorabili, assoli carichi di intenzione. Dall'altro, testi ispirati alla fantascienza, letteratura esoterica, occultismo e filosofia esistenziale. Non era raro trovare riferimenti a Michael Moorcock, testi scritti insieme a Patti Smith, o concetti presi in prestito dalla mitologia e dai sogni. Il loro logo, la croce rovesciata con il gancio, non era un semplice simbolo decorativo. Rappresentava il caos, il metallo, l'eterno ritorno. Le copertine dei loro album sembravano uscite da romanzi di fantascienza o da antichi grimori. Ogni dettaglio aveva una precisa intenzione estetica. I Blue Oyster Cult potevano suonare accessibili come qualsiasi band da radio FM, ma se prestavi attenzione, ogni canzone nascondeva un ulteriore livello. Godzilla sembrava uno scherzo, ma parlava della paura dell'incontrollabile. Astronomy era una mini opera cosmica mascherata da ballata. Veteran of the Psychic Wars era una canzone sulla guerra interiore del dopoguerra, scritta per un film d'animazione psichedelico che oggi è di culto, heavy metal. Sul palco niente trucco né zeppe, solo luce blu, nebbia e presenza. Non avevano bisogno di travestirsi per essere intensi. La loro intensità era concettuale, non visiva. E perché non sono mai diventati una band da stadio a livello di Aerosmith o dei Kiss? Forse perché non erano accomodanti, perché non si ripetevano. 9. Love. Nel cuore della psichedelia californiana, tra fiori, chitarre acustiche e manifestazioni per la pace, c'era una band che suonava in modo diverso, non più forte, non più colorata, più complessa, più umana. Il loro nome era semplice, Love. Guidati dall'enigmatico Arthur Lee, i Love furono, alla fine degli anni 60, una delle band più amate dai musicisti e una delle più ignorate dal grande pubblico. Avevano tutto, sensibilità melodica, testi profondi, talento strumentale e una voce, quella di Lee, che poteva essere dolce, spezzata, provocatoria o mistica. A volte tutte queste cose nella stessa canzone. Ma non si adattavano del tutto all'immagine che il mainstream voleva vendere del Summer of Love. Io amo non erano pace e fiori. Erano bellezza con ombre, psichedelia con crepe. Il loro disco Forever Changes, 1967, è per molti uno dei migliori album di tutti i tempi. Non solo degli anni 60, di sempre. Registrato in un clima di forte tensione emotiva e creativa, con Lee convinto che sarebbe morto presto, l'album mescola arrangiamenti di archi, trombe, chitarre acustiche, testi criptici e una sensazione fluttuante di nostalgia e addio. Mentre altre band californiane cantavano la libertà, i Love parlavano di paranoia. Mentre gli altri guardavano al futuro con speranza, loro osservavano il presente con gli occhi socchiusi, sospettando che qualcosa non andasse. E quella sincerità, quel disagio emotivo fu il loro più grande lascito. E anche la loro condanna. Arthur Lee era brillante, ma anche imprevedibile. rifiutava i tour, litigava con le case discografiche e isolava la band proprio quando aveva più bisogno di visibilità. Mentre i Doors, che li ammiravano profondamente, spiccavano il volo, i Love si disgregavano. Ma col tempo successe qualcosa di curioso. Forever Changes iniziò ad apparire nelle liste dei migliori album. Persone che non li avevano mai ascoltati iniziarono a scoprirli. E si rendevano conto che, nascosta tra fiati, archi e chitarre limpide, c'era una verità che faceva ancora male. I Love non volevano essere il simbolo di un'epoca. Preferivano essere un sussurro senza tempo. E quel sussurro ancora risuona. Ottavo, Mott the Hoople. Nella Londra della fine degli anni 60, in pieno fermento del blues rock britannico, c'era una band che non si adattava del tutto, ma che aveva qualcosa di magnetico. I Mott the Hoople non erano i più tecnici, né i più eccentrici, né i più eleganti, ma avevano una cosa che poche band possedevano: l'anima. La loro musica suonava come una strada bagnata, scarpe rotte, bar pieni di fumo e speranze che non si riuscivano a raggiungere. Con influenze che andavano da Dylan al glam più primitivo, costruirono un'identità sonora unica. Testi onesti, un suono grezzo e una sensibilità maschile ferita che all'epoca era rara. I loro primi dischi erano come pugni emotivi, rumore, bellezza, disordine. Ma commercialmente non succedeva nulla. Stavano per sciogliersi quando accadde qualcosa di inaspettato. David Bowie, che era un loro fan, si presentò con una canzone che avrebbe cambiato la loro storia. Quella canzone era Tutti i giovani da Merini. Bowie non solo diede loro il brano, produsse l'album e li rimise sulla mappa. Dudes divenne un inno. Non solo per il ritornello orecchiabile, ma per ciò che rappresentava: una generazione disillusa che non si riconosceva né nel flower power né nel rock da stadio. Erano giovani senza appartenenza, senza un futuro chiaro, ma con la musica. E questo bastava. Con quell'impulso i Mott registrarono il loro album più acclamato, Mott 1773, che include gioielli come All the Way from Memphis e Ballad of Mott the Hoople, dove Ian Hunter, l'anima lirica della band, si metteva a nudo senza vergogna. Hunter non era una star convenzionale. Portava occhiali scuri, non aveva una gran voce e sembrava un poeta stanco nel corpo di un rocker. Ma scriveva come se la vita dipendesse da quello. Nonostante il successo ritrovato, le tensioni interne li logorarono in fretta. Mick Ralphs lasciò per fondare i Bad Company. Ian Hunter avviò una solida carriera solista. E i Mott the Hoople, quella band di strada che stava per mollare tutto prima che il mondo li notasse, tornarono al silenzio. Ma l'eco è rimasto. Chi ascolta i loro dischi col cuore aperto troverà qualcosa di diverso, canzoni che non chiedono attenzione ma finiscono per prendersela. Perché i Mott non erano una band da volume alto, erano una band da sentire in profondità. Settimo UFO. A volte il tempo non basta, e agli UFO è successo proprio questo. Arrivarono prima di molti, insegnarono a centinaia, ma non furono mai quelli che si presero la corona. Formatisi a Londra alla fine degli anni 60, iniziarono come una band space rock, con suoni atmosferici e psichedelici che flirtavano con il progressive. Ma nel 1973 accadde qualcosa. Si unì Michael Schenker, un giovane chitarrista tedesco appena uscito dagli Scorpions. Aveva 18 anni e suonava come se avesse passato tutta la vita a canalizzare emozioni con una Les Paul. Con Schenker a bordo, gli UFO trovarono la loro identità. Abbandonarono le trame lisergiche e abbracciarono un hard rock melodico, elegante e potente. L'album Phenomenon, 1974, fu il loro vero punto di partenza. Riff chiari, voci solide, testi che parlavano di sentimenti spezzati, solitudine e strade senza mappa. Era rock per giovani adulti che avevano già perso qualcosa, anche se non sapevano bene cosa. Negli anni seguenti pubblicarono una serie di dischi impeccabili: Force It, No Heavy Padding, Lights Out, Obsession, ognuno più solido, più maturo. Brani come Dr. Doctor, Rock Bottom o Love to Love erano inni. Ma non da stadio. Erano inni per chi ascoltava in cuffia, nella stanza buia, immaginando di suonare a Wembley, anche solo con una scopa al posto della chitarra. La band suonava affilata, ma non aggressiva. Tecnica, ma emotiva. Phil Mogg, il cantante, aveva una voce senza fronzoli, ma con una sensibilità ruvida che arrivava dritta. sembrava cantare da un bancone di bar dopo aver perso qualcosa di importante. Eppure non esplosero mai come avrebbero meritato. Forse perché erano sempre un po' fuori moda, troppo duri per l'AOR, troppo melodici per il metal, troppo inglesi per il mercato americano. Michael Schenker se ne andò e tornò più volte, lasciando sempre il segno. Il suo stile ispirò direttamente chitarristi come Kirk Hammett, Dave Mustaine e Dimebag Darrell. Ma gli UFO non raggiunsero mai le vendite dei loro discepoli. Oggi il loro nome continua a essere pronunciato con rispetto quasi reverenziale da musicisti e fan. Perché chi si prende il tempo di ascoltarli, capisce? Questa non era una band che faceva rumore, faceva storia. Sesto, la creazione.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Alcune band sono come meteoriti. Appaiono, brillano con forza e scompaiono prima che il mondo riesca a capire cosa sia successo. The Creation è stato uno di quei casi. Nel pieno boom del mod rock britannico, dove The Who e Small Faces dominavano la scena emersa, questa band che sembrava avere l'attitudine dei primi punk, la raffinatezza di un pittore astratto e il suono di un garage che bruciava dall'interno. Formatisi nel 1966 a Hertfordshire, Inghilterra, The Creation erano un'esplosione di energia trattenuta. Il loro chitarrista, Eddie Phillips, fu uno dei primi a suonare con un archetto da violino, molto prima che Jimmy Page lo rendesse famoso. Ma quello era solo un dettaglio. La vera innovazione stava nella loro visione. Mentre molte band si concentravano sui ritornelli e sull'estetica pop dell'epoca, The Creation cercavano qualcosa di più. Le loro canzoni erano piene di distorsione, ritmi taglienti, chitarre che si attorcigliavano come cavi elettrici e testi che parlavano di arte, ribellione e giovinezza con rabbia contenuta. Making Time e Painter Man non erano solo potenziali hit, erano manifesti. Durante i concerti non era raro vedere Phillips dipingere una tela durante un assolo di chitarra, lanciando pennellate mentre gli amplificatori ruggivano sullo sfondo. Non lo facevano per spettacolo, lo facevano perché era così che intendevano il rock. Come qualcosa di più della musica. Come un atto espressivo totale. Eppure, il riconoscimento non arrivò mai. Erano troppo rumorosi per la radio, troppo artistici per il mainstream, troppo avanti per il pubblico medio. L'industria non sapeva cosa fare con loro e, come succede spesso, semplicemente li mise da parte. Ma la storia non finì lì. Decenni dopo, band come Oasis, Blur, Reader o Franz Ferdinand iniziarono a citarli come influenza diretta. Il suono alternativo britannico degli anni 90 doveva loro molto più di quanto si dicesse ad alta voce. The Creation non vendettero milioni, non riempirono stadi, ma accesero una scintilla che continuò a bruciare nelle mani di altri. Perché a volte la musica più importante non è quella che suona più forte, ma quella che lascia segni più profondi. 5. The Zombies. Nella mappa del rock britannico degli anni 60 i grandi nomi sono ben definiti. I Beatles conquistavano il mondo, gli Stones portavano il blues per le strade, The Who distruggevano strumenti e i Kings componevano opere sulla vita quotidiana. E in mezzo a tutto ciò c'erano The Zombies, tranquilli, eleganti, profondi, come un film di culto in mezzo a un festival, mezzo a un festival di superproduzioni. Formatisi nel 1961 a St. Albans, The Zombies avevano qualcosa che li distingueva dal primo accordo. Rod Argent alle tastiere e Colin Blunston alla voce formavano un duo musicale che combinava tecnica con sensibilità. Mentre altre band costruivano canzoni con riff, loro le tessevano con armonie vocali, arrangiamenti jazzati e accordi inaspettati. Il loro primo grande successo, She's Not There, aveva già quella miscela unica di oscurità pop, melodia delicata e tensione emotiva. Ma il loro capolavoro arrivò nel 1968. Odyssey and Oracle. Un disco che, come spesso accade in questa lista, non fu compreso al momento. Registrato agli Abbey Road Studios con un budget limitato e senza nemmeno sapere se sarebbe stato pubblicato, quell'album è oggi considerato una delle gemme assolute del pop psichedelico britannico. Malinconico ma luminoso, pieno di archi, cori, arrangiamenti di pianoforte e testi che parlavano del passare del tempo, della perdita, del ricordo e della speranza. Canzoni come Care of Cell 44 o This Will Be Our Year suonano come lettere che qualcuno ha scritto ma non ha mai avuto il coraggio di spedire. E ovviamente Time of the Season, con quel basso inconfondibile, quella voce fluttuante, quello spazio tra ogni nota che ti costringe ad ascoltare con attenzione. Il disco uscì quando la band si era già sciolta. Non ci fu tour, non ci fu promozione, non ci furono interviste, solo il silenzio di una fine arrivata troppo presto. Eppure con gli anni il disco cominciò a crescere, poco a poco, di bocca in bocca, da orecchio a orecchio, fino a diventare ciò che è oggi, un'opera d'arte. I Zombies non furono la band più rumorosa, ma lasciarono una delle tracce più delicate e belle mai registrate su nastro. E c'è qualcosa di incrollabile in tutto ciò. 4. Captain Beyond. Ci sono dischi che sembrano viaggi, non per la durata o per i testi letterali, ma per il modo in cui alterano la percezione del tempo, del ritmo, della struttura. L'album d'esordio omonimo di Captain Beyond, uscito nel 1972, è esattamente questo. Un viaggio che nessuno promosse, che quasi nessuno ascoltò all'epoca, e che tuttavia finì per segnare intere generazioni di musicisti. La band era una supernova inaspettata, formata da ex membri di Deep Purple, Rod Evans, Iron Butterfly, Lee Dorman, e Johnny Winter, Rhino Reinhardt e Bobby Caldwell. Con questo mix molti si aspettavano qualcosa di prevedibile. Hard rock classico, blues elettrificato, riff potenti. Ma quello che fecero fu un'altra cosa. Qualcosa che non aveva ancora un nome. L'album Captain Beyond era una miscela precisa e psichedelica di rock progressivo, space rock, jazz e strutture circolari. Non c'erano silenzi tra le tracce. Tutto fluiva, come se qualcuno lo avesse progettato per essere ascoltato tutto d'un fiato, senza guardare l'orologio. E se lo facevi, alla fine non sapevi bene dove ti trovavi, ma sapevi di essere andato lontano. Le canzoni non avevano strutture convenzionali. Dancing Madly Backwards, On a Sea of Air, iniziava con un'energia marziale e poi fluttuava su tastiere spaziali. Raging River of Fear aveva cambi di tempo che sembravano impossibili, ma che si sentivano naturali, e tutto era sostenuto dalla voce profonda di Rod Evans, che era già stato il frontman originale dei Deep Purple. Ma questa volta cantava come una guida spirituale, non come una rockstar. E perché non andarono più lontano? Perché erano inclassificabili. Troppo tecnici per l'hard rock, troppo psichedelici per il prog, troppo strutturati per l'acid rock. E quando una band non entra in nessuna categoria, le etichette discografiche non sanno cosa farne. Il disco fu ignorato, sottovalutato e, come tanti altri, dimenticato, per un po'. Oggi Captain Beyond è un riferimento nascosto. Una di quelle band che i musicisti consigliano nel backstage, o che i collezionisti cercano come se fossero un messaggio cifrato del passato. Ascoltare quel disco oggi è come trovare un quaderno sepolto con i progetti di una civiltà che non è mai esistita, ma che chiaramente sognava ciò che il rock poteva diventare. Terzo, Pink Fairies. I Pink Fairies non erano una band che si poteva comprendere con la logica del business, né con il virtuosismo tecnico, né tantomeno con l'idea di fare carriera. Erano una band che esisteva perché sì, perché avevano bisogno di rumore, perché l'ordine non serviva a nulla, perché qualcuno doveva dare fuoco al sistema con una chitarra e una dose di acido. Nati a Londra all'inizio degli anni 70, i Pink Fairies uscirono dalle viscere del movimento underground britannico. Si muovevano negli stessi ambienti degli Hawkwind, degli anarchici di Notting Hill, dei Freak, degli Squatters, dei motociclisti libertari. Il loro motto era chiaro: do it yourself. E se con distorsione e birra calda, ancora meglio. La loro musica era un cocktail di heavy psych, garage furioso, proto-punk e attitudine stoner prima che esistesse il termine. Non era raffinata, non era ordinata, era onesta. Canzoni come Do It o The Snake non erano fatte per arrivare da qualche parte, ma per sfondare la porta ed entrare dove nessuno ti aveva invitato. I loro concerti erano leggendari, per molti motivi. Suonavano gratis nei parchi, nei festival all'aperto, nelle manifestazioni controculturali. A volte duravano ore, a volte non finivano nemmeno la prima canzone. Salivano sul palco senza sapere quanti pezzi avrebbero suonato, né se tutti i membri della band fossero sobri. Spoiler, quasi mai. Ma se li beccavi nel momento giusto, potevano farti sentire al centro dell'universo. Musicalmente, erano più vicini agli MC5 che ai Pink Floyd, ma con una psichedelia sporca, di strada, senza pretese intellettuali. I loro dischi non hanno mai venduto molto, e a loro nemmeno importava, perché i Pink Fairies non volevano diventare famosi. Volevano essere liberi, e questo li rendeva pericolosi. Per il sistema, per l'industria, per i puristi del rock. Ma per chi ama il disordine meraviglioso, l'elettricità senza filtro e lo spirito punk prima del punk, i Pink Fairies sono una leggenda vivente. Una di quelle band che ti ricordano che il rock non è nato per stare nelle vetrine. È nato per suonare forte e dare fastidio a qualcuno. Seconda, Bebop Deluxe. Immagina una band che suona come se David Bowie avesse formato un gruppo con i Roxy Music, ma con un chitarrista capace di suonare con la precisione di Jeff Beck e la sensibilità di Robert Fripp. Questi erano i Bebop Deluxe. Eppure la maggior parte della gente non ha mai sentito parlare di loro. Fondata nel 1972 a Wakefield, in Inghilterra, Bebop Deluxe era il progetto del brillante, eccentrico e profondamente introverso Bill Nelson. Nelson era un chitarrista fuori dal comune, tecnico, melodico, imprevedibile. Ma era anche un compositore che scriveva su temi che raramente si trovavano nei testi rock dell'epoca. Mentre molti cantavano di ragazze, ribellione e feste, Nelson cantava di satelliti, androidi, città futuristiche, solitudine digitale, arte, memoria. Album come Sunburst Finish, 1976, o Modern Music, 1977, sono autentici gioielli, pieni di chitarre pulite e taglienti, sintetizzatori che non volevano far ballare, ma evocare paesaggi, armonie contorte ma accessibili, e testi che sembravano usciti da romanzi di fantascienza malinconica. Brani come Ships in the Night, Sister Seagull o Sleep That Burns non sono solo musicalmente brillanti, ma emotivamente complessi. La loro musica non era da consumo rapido, era da ascoltare con le cuffie, nella tua stanza, mentre fuori piove. Erano la colonna sonora di un futuro che non è mai arrivato, ma che, in qualche modo, stiamo ancora aspettando. E perché non sono diventati più famosi? Perché erano difficili da classificare. Troppo artistici per il rock commerciale, troppo elettrici per il prog sinfonico, troppo sensibili per l'arroganza del punk che stava emergendo. E perché Bill Nelson non ha mai giocato il gioco del business. Preferiva registrare 200 demo a casa sua piuttosto che partecipare a una riunione di marketing. Con il tempo, Bebop Deluxe è diventato un nome segreto tra musicisti, melomani e collezionisti. Una band che, più la ascolti, più cose scopri. e la cui influenza, sebbene sottile, si trova in molte band che sono arrivate più lontano. Ma se un giorno avrai bisogno di un rifugio sonoro che ti parli con bellezza e complessità, Bebop Deluxe è un posto a cui si può sempre tornare. Primo Kaleidoscope. Ci sono band che non sembrano di questo mondo, che non suonano da bar, né da stadio, né da folle che cantano in ritornello. Suonano come campi immaginari, foreste fluttuanti, pagine di libri mai scritti. Kaleidoscope era una di queste band. E forse per questo non arrivarono mai lontano. Perché per arrivare lontano a volte bisogna urlare. E loro sussurravano. Formatisi a Londra nel 1967, i Kaleidoscope erano una rarità anche nel fervente universo psichedelico britannico. Non facevano jam caotiche né improvvisazioni piene di fuzz. Scrivevano canzoni delicate, perfettamente composte, con melodie morbide, testi poetici e una sensibilità quasi infantile. Non ingenua, ma pura. Il loro album di debutto, Tangerine Dream, sì, si chiamava così prima che diventasse famoso il gruppo tedesco con lo stesso nome, era come una fiaba acida. Canzoni come Flight from Ashia o Dive into Yesterday non parlavano di amore adolescenziale né di ribellione politica. Parlavano di soldati perduti nei sogni, di bambini fantasma, di giardini fluttuanti, di orologi fermi in case senza tempo. Gli arrangiamenti erano semplici ma meticolosi, chitarre acustiche, clavicembali, voci in perfetta armonia, effetti sottili che non cercavano di stupire ma di avvolgere. Ascoltare quell'album per intero è come guardare fuori dal finestrino di un treno che attraversa un paesaggio che non esiste, ma che comunque ti fa venire nostalgia. E come spesso accade con ciò che è fragile, l'industria non sapeva che farsene. Non erano rumorosi, non erano cool, non facevano notizia, erano semplicemente bravi. E a volte non basta. Registrarono un secondo album, Faintly Blowing, altrettanto etereo e malinconico, ma anch'esso passò inosservato. Poi si reinventarono come Fairfield Parlor, con un suono un po' più folk, ma il destino fu lo stesso, silenzio, indifferenza, e il tempo che passava. Ma la cosa bella di queste storie è che non finiscono mai del tutto. Perché un giorno qualcuno trova un vinile dei Kaleidoscope in un negozio dell'usato, lo mette su un giradischi e il mondo si ferma per qualche minuto. E questo vale più di mille stadi. I Kaleidoscope non sono stati una band per la storia. Sono stati una band per chi ha ancora il coraggio di chiudere gli occhi e sognare qualcosa che non esiste, ma che, ascoltandoli, diventa reale. 13 band, 13 storie che meritano di continuare a suonare. Conoscevi già qualcuna? Quale avresti incluso in questa lista? Scrivimelo nei commenti, perché le leggende non nascono sempre nelle classifiche. A volte nascono in un riff dimenticato che aspetta ancora che qualcuno lo ascolti.
Avete ascoltato Backstage Echoes, tra echi lontani e vinili impolverati. Memorie nascoste, dove la musica continua a sognare. Un podcast di Eddie Marlow e Omar Serafini, realizzato da Latitudine Zero Media & Fabric. Showrunner Annalise Haas. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Audio editor Casimir Wolfram Echt. Graphic designer Valentina Volkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Backstage Echoes è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun rocker sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Eddie e Omar vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo episodio, con altri viaggi tra i suoni e le storie più incredibili del rock.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.